Liber, sulle orme di Liana Cavalletti.
Perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.
Viaggio settentrionale di Francesco Negri. Al microfono e al pianoforte, Silvia Tessari.
Un altro effetto ho veduto, che è ordinario in questa zona glaciale, e non l'ho mai veduto né inteso essere seguito al mio tempo in Italia. E qui si vede la notte serena, l'inverno, e in varie figure. Una volta io vidi come una lunga nuvola che cominciava a 3 gradi in circa sopra l'orizzonte e ascendendo allo zenito punto verticale andava a terminare all'altra parte, quasi in altrettanta lunghezza. Era così chiara e trasparente che rendeva qualche poco di lume fino a terra. Si piegava in tante forme, ora di arco, ora di corona, ora di serpe ed altro. Alle volte in due parti stendendosi per lungo s'apriva, muovendosi nello stesso tempo verso i due lati, e poi riunendosi produceva nuovi raggi. Insomma, così belle varietà e scherzi si videro qui che tant'è lontano che rendano terrore, che anzi reputo che questo sia uno dei più gentili spettacoli che si possa vedere in questo mondo. Ecco qui la migliore e più veritiera descrizione dell'aurora boreale che abbia mai letto. Senza i filtri che accentuano il verde che vediamo ormai dilagare sui social. L'aurora boreale è proprio una sorta di nuvoletta che compare nel limpido cielo invernale e si muove come arco, come nastro, come corona. Uno spettacolo gentile, letto qui senza superstizioni né timori. A descriverla così è Francesco Negri, 1623-1698, un sacerdote ravennate divenuto famoso come il primo turista che dall'Europa meridionale si spinse di porto in porto con i piedi gelati, con barchette, in slitta, trovando l'ospitalità dei pastori protestanti fino a Capo Nord, raggiunto per spirito di vera curiosità e scoperta. Il suo testo, intitolato in modo suggestivo Viaggio settentrionale, apparve nel 1700 tondo tondo, postumo, per la casa editrice del seminario di Padova. Ma certo, è ancora oggi un libro assolutamente da raccomandare a chi ami la letteratura di viaggio. Ve ne sono diverse ristampe, anche se purtroppo ancora senza note esplicative complete. Quali sono le virtù di questo testo? Francesco Negri fu prete impegnato nel sollevare le miserie dei fedeli a lui affidati. È quindi persona che si spese per la società del suo tempo. Si sente nel suo scrivere una grande passione per l'umanità, una franca tendenza a imparare senza giudicare, ad apprezzare usi e costumi molto diversi dai suoi e a insegnarli attraverso le sue dettagliate spiegazioni. Ma è anche un illuminista ante litteram. Esplorare l'ignoto non è sempre faccenda semplice. Capire ciò che non si sa, aprire la mente, accettare umilmente conoscenze nuove non è cosa da poco. Negri da un lato lo fa attraverso le conoscenze pregresse, attraverso i libroni che ha studiato, le carte che ha esaminato, pullulanti di disegni di misteriosi mostri marini zannuti o dallo sguardo minaccioso. Dall'altra però lo fa con ammirabile spirito di ricerca. Indaga, chiede, si lancia in spedizioni a seguito dei sami o dei cacciatori di foche, che chiama cani marini, sul mar Baltico interamente gelato e abbacinante. Si arrampica sulle ventose falesie a picco sul mare di Barents per scoprire i nidi delle pulcinelle di mare. Quando l'esperienza si fa scrittura, Negri raggiunge il massimo risultato. Non ci sono più stranezze inspiegabili e miracoli della natura che oggi potrebbero farci sorridere, ma la realtà di popoli conosciuti davvero, lingue fedelmente registrate con etimologie affidabili, usi e costumi capiti in profondità. Nella dedica al lettore, apposta alla fine dell'opera, si legge che il viaggio compiuto è uno dei più penosi e pericolosi che possano farsi al mondo, ma che egli l'ha intrapreso e condotto alla fine sempre di buon cuore, per raggiungere le soddisfazioni dell'animo che si ottengono a vedere e osservare le curiosità del creato. Gli argomenti che tratta sono organizzati in 8 lettere, indirizzate ai suoi superiori, piuttosto ampie: la Lapponia e le renne, usi e costumi di Svezia, la pericolosa caccia alla foca, meraviglie naturalistiche piuttosto leggendarie della Svezia, Bergen e la Norvegia meridionale con il suo enorme serpente marino, la Norvegia verso nord, ancora oltre il circolo polare, con il Maelstrom vicino a Buda, infine il Finnmark, la regione di Capo Nord e le immense balene. Un assaggio dei contenuti si desume dall'indice finale. Scopriamo quindi abitazione dei Lapponi, acquavite che si ghiaccia in Norvegia, l'alce, l'armellino, il nostro ermellino, o ancora le fragole di Svezia, le isole Lofoten, dal significato di zampa di leone, e quella di magro, la nostra magheroia, la pesca dello stockfish, i rangiferi. I rangiferi, cosa sono? Ma le nostre renne, con termine derivato dal latino. Eccoli allora nell'accurata descrizione del nostro. Si è fatta fin qui più volte e si farà menzione del rangifero. Però è il dovere che se ne dia qualche particolare ragguaglio. È il rangifero un animale quadrupede, di fattezza e di pelo simile al cervo, alquanto minore. Ha le corna grandi e ramose come quello, non però così dritte, ma quasi ovali o alquanto curvate l'una verso l'altra. E di più, vicino alla fronte, se gli ne spiccano dalle due prime altri due rami che vengono a sporgersegli avanti al muso, ma molto più corti dei primi, che adopera per rimuovere i pezzi di ghiaccio dal loro sito quando gli impediscono nell'acqua il bere e anche per altre occasioni. Tra le varie singolarità che Negri ci regala nel suo testo, ve n'è una che costituisce a oggi la più antica descrizione della pratica dello sci nordico. Nell'indice infatti si legge «skie» o «skier», strumento per camminare sopra la neve. Eccone la descrizione, direi a noi oggi molto familiare. Hanno due tavolette sottili, che non eccedono in larghezza il piede, ma lunghe 8 o 9 palmi, con la punta alquanto rilevata in su per non intaccare la neve. Nel mezzo di esse sono alcune funicelle, con le quali se le assettano bene una ad un piede e l'altra all'altro, tenendo poi un bastone alla mano, conficcato in una rotella di legno all'estremità, perché non fori la neve. 3 anni ci mise Negri, dal 1663 al 1666, in solitaria, facendo un po' avanti e indietro, per raggiungere la sua ultima meta, in cima al mondo. Quasi. Appena raggiunta l'estremità della terra, che si getta giù fino al mare artico solcato dalle tracce delle balene, si chiese se davvero quello fosse il limite dell'umanità. Sfogliò i suoi libri nel dubbio che più su, alle isole Spitsbergen, le Svalbard, o nei lidi settentrionali della Groenlandia ci fosse ancora qualche insediamento. Magari il leggendario monastero di San Tommaso che si trova indicato nelle antiche carte veneziane. Se così fosse, avrebbe inteso che ogni limite umano è solo temporaneo e non c'è una fine della ricerca e della scoperta.
Thank you.
orme di Liana Cavalletti.
Perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.